Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 15 novembre del 2025. Vediamo i temi fondamentali della giornata. Il tema fondamentale è sempre questo: l'inferno è pieno di buone intenzioni, il supermarchettone che mi faccio tutte le mattine e che oggi è sabato, quindi potete andare nella libreria sotto casa. Avete tempo, le librerie sono un posto stupendo dove passare la mattinata. Vi comprate il mio libro, lo regalate a qualche comunista in giro che pensa di fare del bene. Ricordatevi, il tema che a me è divertito molto in questo libro è la banalità del bene, non del male, del bene, la banalità del bene. Intanto vedo tutti gli amici che stanno arrivando, come sempre, Aug, Ezio Bostani, Gianfranco Fini, buongiorno, Carla Ferrari, buongiorno. Bene, i temi fondamentali della giornata oggi riguardano ancora le vicende di Kiev e dell'Ucraina, perché non c'è soltanto il continuo bombardamento della capitale da parte dei russi, i morti che ci sono in continuazione, i tanti amici che mi dicono bisogna smettere di fare questa guerra. In realtà bisognerebbe dirlo agli ucraini di smetterla e non solo a Zelensky. Non so quanti ucraini siano contrari alla guerra e quanti ne siano favorevoli. Qua c'è un tema italiano e il tema italiano deriva dalla contrapposizione evidentissima a questo punto che c'è all'interno del governo tra Salvini da una parte, cioè la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Crosetto e Tajani dall'altra, perché il primo Salvini ha detto: beh, insomma, con tutti i casi di corruzione che stiamo vedendo in Ucraina, non vedo per quale motivo dobbiamo usare i soldi dei contribuenti italiani per finanziarli. Evidentemente gli si risponde: non stiamo per 2 giorni di corruzione, per 2 giorni in cui si è vista questa corruzione, non possiamo togliere il supporto, spiega Crosetto all'Ucraina. Il dato non è così facilmente semplificabile né da una parte né dall'altra. Prima parte, perché la corruzione in Ucraina è esistita sempre, prima di Zelensky e con Zelensky, e quando arrivano miliardi come stanno avvenendo ora in un periodo di guerra, è facile e immaginabile che un paese così corrotto come era l'Ucraina, veniva considerato il paese più corrotto del continente europeo, possa non esserlo più. Dall'altra parte si potrebbe rispondere a Salvini che il tema per il quale si difende l'Ucraina è per difendere il fianco, diciamo, nord-est o nord dell'Europa. Tutte cose che ovviamente vedono divisi i nostri ascoltatori, i nostri zuppisti, ma tant'è. C'è un altro elemento fondamentale della giornata e ve li ricordo. Il primo è quello di Rampini, perché Rampini sostiene che oggi il vero pericolo per Putin sarebbe l'adesione dell'Ucraina all'Europa, perché sarebbe uno smacco rispetto a quell'idea di grande Russia o di impero sovietico che aveva, ex impero sovietico, la grande Russia che aveva in testa Putin. Se gli sradichi un pezzo di quella sua grande Russia e la metti all'interno di un sistema europeo che è più grande, anche più ricco della Russia, beh, sono cavoli. Dall'altra parte, dice che i soldati vengono mandati al fronte senza più uno scopo, sostiene Travaglio. I fedeli di Zelensky rubano tutto il possibile. Posizione, diciamo, del Fatto Quotidiano, è una posizione che qualcuno potrebbe definire filo-putiniana. Non è certo, secondo me, filo-putiniana nel senso tecnico del termine, se non è Putin che spiega a Travaglio quello che deve dire, ma è molto coincidente con la grande propaganda che ovviamente i putiniani fanno, perché la Russia di Putin sembra una straordinaria democrazia in cui non ruba nessuno, in cui tutti gli oligarchi sono a posto. Evidentemente siamo ancora in quella fase. Marisa Meroni è sicuro: porro, ancora pensi che Putin voglia invadere l'Europa? No, 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 Marisa, non vuole invadere l'Europa. Se potesse, secondo me sì, questa è la differenza tra me e te. Bisogna contenere la forza di Putin, questo è fuori di dubbio, e il modo migliore era quello inventato da Berlusconi, ovviamente al vertice di Pratica di Mare, cioè farlo entrare nella nostra famiglia, quindi controllarlo, meglio avere i nemici vicini che gli amici vicini, questo è fuori di dubbio, però insomma io non sarei così convinto diciamo di un Putin così tranquillo. L'Ucraina sarebbe solo un grandissimo debito sulle nostre spalle, dice Frado. Beh sì, come tanti altri paesi che sono entrati. La seconda vicenda di giornata riguarda la manovra, perché ieri sono stati presentati 3.800 emendamenti sulla manovra dall'opposizione e 1.600 emendamenti dalla maggioranza. Finirà con un super emendamento che raccoglierà gli emendamenti fattibili secondo il punto di vista che oggi il vice ministro delle finanze ci racconta in un'intervista. Leo si chiama, il vero ministro della finanze della Dea Calì, che ci spiega cosa succede. Dice che intanto le modifiche si potranno fare, ma saranno tutte a saldi invariati, cioè alla fine, i 18 miliardi più spese, meno tasse, più tasse, meno spese, quel saldo non si può toccare. Ed è la regola fondamentale di questo governo, come di tutti i precedenti governi, che alla fine metteranno la fiducia, faranno il superemendamento e alla fine non si cambierà di molto. Però all'interno di questa manovra si possono cambiare delle cose. Interessante come Leo dica che sono aperti alle modifiche sul regime fiscale dei dividendi delle società partecipate. Sostanzialmente il dividendo di una holding che partecipa a una società sotto la holding, oggi se te lo vuoi distribuire, ti va a costare il 50%, quindi c'è una doppia tassazione pazzesca che viene introdotta con questa finanziaria, ma Leo dice che questo è figlio, te pareva, anche qui di una sentenza del Consiglio europeo. Staremo a vedere se cambieranno questa cosa e ci sono due questioni fondamentali. La sinistra, come nota il giornale è Libero, vogliono fare la patrimoniale AVS sul tracciato di Landini, quindi 1,3% su 500.000 persone, una roba da fuori di testa, drogati veri. La seconda invece è quella della destra. La destra vuole fare due cose: l'emendamento di Forza Italia che porterebbe 2 miliardi e quindi che sarebbero alternativi ai soldi che arriverebbero dalla tassa sui dividendi, arriverebbe dalla tassa sull'oro. E sulla tassa sull'oro, che a me preoccupa con tutte le tasse che vengono inventate in Italia, intanto Nico, grazie al comunista Landini, ieri altri poliziotti feriti e ne parliamo tra poco. Beh, la tassa sull'oro, dice il giornale, benvenuta. Beh, insomma, vediamo come tecnicamente viene fatta, perché intanto non vale né per i monili né per i gioielli, cioè tecnicamente non vale per le gioie che avete a casa, vale per monete e lingotti di cui non avete la data d'acquisto o il certificato d'acquisto. Dovete sapere oggi che se li vendete, teoricamente su quelli c'è una tassa del 26% sul plusvalore che hanno generato negli ultimi anni, ma se non hai la data d'acquisto è il 26% sul valore di vendita, il che sarebbe folle. Loro dicono facciamolo emergere tutte queste ori e monete che ci sono nel risparmio italiano con una tassazione volontaria se li fate emergere del 13%. Bisogna vedere le tecnicalità di questa tassa, perché era un po' come l'emersione, vi ricorderete, con la voluntary disclosure dei contanti. Staremo a vedere se effettivamente vi è un vantaggio per i vecchi proprietari dell'oro di regolarizzare i propri investimenti. Però, insomma, quando si parla di queste cose si è sempre a rischio come dice Daniel Ocampo Garcia, afuera le tasse, e questa è una tassa in più, anche se ovviamente tutte le tasse vengono un po' giustificate per qualche fine. La seconda cosa che vorrebbe fare il governo, ne parla il Fatto Quotidiano della Repubblica, è in un emendamento ovviamente riaprire il condono del 2000, boh, non mi ricordo, l'ultimo, il terzo condono di Berlusconi, e si sostiene che siccome le città che hanno più usufruito di quel condono fossero in Campania, è un modo per aiutare la corsa di Cirielli, candidato di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, di Lega in Campania. Elisabetta, Nicchi, in epigrafe al tuo splendido libro ci poteva star bene, non ce la faccio più. Io ho detto lasciatemi stare, ma siamo più o meno là. Quindi sostanzialmente i due emendamenti che oggi più hanno fatto presa sono quelli dell'oro e del condono, e dalla parte della sinistra quella della patrimoniale. Ma vi do per certo che molti di questi emendamenti verranno fatti fuori, che l'opposizione si lamenterà e dirà che non c'è democrazia in questo paese, come sempre avviene nella finanziaria, e che all'interno di questi 5.500 emendamenti ci sono i veri interessi delle lobby italiane, piccole normette che però potranno permettere chissà a chi di avere grandi vantaggi. Nei prossimi giorni ci sarà ovviamente da leggere e da discutere su questi emendamenti. Giannini, straordinario. straordinario. Intanto perché ormai Giannini scrive ibridato, tutte queste robe qua, scrive veramente in una maniera, cioè c'è un